Carissimi, nel Santo Vangelo che abbiamo ascoltato si parla di una barca sulla quale vi erano gli apostoli del Signore, ma Gesù non era in barca. Aveva chiesto loro di attraversare il lago e di giungere all'altra riva, dopodiché lui li avrebbe raggiunti. Ma il vento contrario agita fortemente questa barca. La barca, fratelli, ci richiama sempre l'immagine della Chiesa, la barca che ha in Pietro il saldo timoniere, il Papa. Ma così come 2000 anni fa, così come in questi 2000 anni, così come oggi, la Santa Chiesa è sbattuta dalle onde. Ma la promessa del Signore che mai affonderà, mai le potenze degli inferi prevarranno su di essa, è una promessa che è stata valida e sarà per sempre valida. E le onde che si abbattono sulla Chiesa sono dovute a questo vento contrario, un vento esterno e interno alla Chiesa, come ci hanno insegnato anche gli ultimi papi. Ora, fratelli, quando vediamo la Chiesa messa a dura prova, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare come hanno fatto alcuni. Si salvi chi può, prendiamo la scialuppa di salvataggio e andiamocene da un'altra parte. No, assolutamente no. La prima cosa da fare è imitare colui che ha fondato la Chiesa, che è il nostro Signore, il quale, sapendo e vedendo che la sua barca era messa a dura prova, lui, dopo una giornata di fatica, se ne sta sul monte, in disparte, a pregare, da solo. Quindi la prima cosa da fare è questo, è pregare per la Chiesa, piuttosto che lamentarsi, giudicare, puntare il dito, sentirsi migliori degli altri. Assolutamente no, pregare. La seconda cosa che bisogna fare è non avere paura. Gesù, che camminando sul mare, calpestando il male, e quindi, essendo lui Signore, sovrano di tutte le cose, non coraggio, non abbiate paura, dice il Signore, sono io, non sono un fantasma, non sono colui che vi viene a distruggere, sono colui che vi viene a salvare. Se io sono con voi, chi sarà contro di voi? Quindi non abbiate paura. E la terza cosa che bisogna fare è quello di avere sempre fede, fiducia nel Signore. A Pietro, che sta affondando perché si era messo paura, aveva dubitato, il Signore dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? C'è tanto altro che potremmo fare per la Santa Madre Chiesa, carissimi, ma desidero indicarvi una quarta via, un quarto impegno a favore della Chiesa, e lo faccio a partire dalla testimonianza di vita del santo che oggi noi festeggiamo. Oggi è anche la festa di San Donato, soprattutto nei nostri territori lucani, ma celebriamo la Santa Messa in memoria di San Gaetano Thiene, questo sacerdote che proviene dal nord, nato a Vicenza e morto a Napoli, vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. A Roma San Gaetano fonda la sua congregazione dell'ordine dei chierici regolari, chiamati Teatini, e quando poi si trasferisce a Napoli per fondare anche lì la sua famiglia religiosa, si trova a dover affrontare una difficile sfida. Veramente, la barca della Chiesa napoletana, ma del sud, è stata messa a dura prova a seguito della predicazione di un uomo spagnolo, un personaggio abbastanza altolocato, che però stava diffondendo delle eresie che volevano portare in maniera nascosta una sorta di luteranesimo nell'area del Mediterraneo, Juan Valdés. La Chiesa napoletana, scossa da questa eresia, trova in San Gaetano uno strenuo difensore dell'unità della Chiesa. E lui si è speso con tutte le sue forze per proteggere le anime dalla rovina dell'eresia. Ma lo fece con le armi giuste. La prima cosa è, pregò e chiese alle monache che lui aveva diretto di pregare perché tutti fossero legati all'unità della Santa Chiesa di Cristo. L'eresia portò una ribellione in città, ma una ribellione armata, ci furono numerosi morti. E San Gaetano, armato di crocifisso, si aggirò tra la gente tumultuante per esortare tutti a deporre i rancori e le armi e mettersi ai piedi di Gesù, crocifisso. Ma le sue parole di perdono, di misericordia, di pace restavano soffocate dal grido di odio e di vendetta. E allora che cosa ha fatto San Gaetano per amore alla Santa Chiesa? Si offrì a Dio vittima di propiziazione e di perdono per questa bellissima città. Ed è così che dopo 2 mesi e mezzo, da quel giorno, San Gaetano morì. E il suo eroico sacrificio comportò la fine di tutti questi disordini e il ristabilimento della pace nella Chiesa napoletana. Carissimi, offrirsi vittime per qualcosa o per qualcuno, specialmente per la Santa Chiesa, è qualcosa di molto grande. Tanto grande che il Santo Padre, Papa Francesco, circa un mese fa, ha scritto un motu proprio con il quale dice che possono essere riconosciuti dalla Chiesa beati e santi non soltanto coloro che affrontano il martirio cruento attraverso lo spargimento del sangue per difendere la propria fede, non soltanto coloro che vivono in maniera eroica le virtù, ma anche, dice Papa Francesco, coloro che offrono la propria vita, l'offerta della propria vita per amore di Cristo, dei fratelli e della Chiesa, è motivo per un procedimento canonico di riconoscimento di santità. È l'esperienza di San Gaetano, è l'offerta di se stessi come vittime, ma dobbiamo essere cauti. Non è che adesso oggi tutti quanti ci offriamo come vittime, perché l'offerta di se stessa come vittime è il punto di arrivo di un cammino ascetico che passa attraverso 5 gradi di amore al patire che meriterebbero un approfondimento. Ve li dico soltanto, così non ve ne andate con la curiosità. Il primo è il non omettere mai nessuno dei doveri del nostro Stato perché ci causa sofferenza, dolore. Il secondo è quello di accettare con rassegnazione le croci che Dio permette e ci manda. Il terzo grado dell'amore al patire è il praticare la mortificazione volontaria. Il quarto è il preferire il patire al piacere. E il quinto è proprio l'offerta a Dio di se stessi come vittime. Ma tutto questo va fatto sotto la guida vigile e prudente del direttore spirituale o almeno del confessore. Ma, fratelli carissimi, desidero ora, come sempre, leggervi un brano degli scritti di Luisa, ma prima di farlo io desidero invocare l'intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo in questa novena, lei che, a mio modesto avviso, è più che vittima offerta a Dio, è più che vittima, è l'agnella senza macchia donata a Lui. Perché chiedo l'intercessione della Madonna? Perché è un brano profetico e che non deve essere per noi motivo di giudizio, di agitazione o appunto di pensiero malevolo, ma tutto deve essere compreso nel contesto storico e ascetico di questa serva di Dio, perché ci parla proprio della purificazione della Chiesa e di questa via, l'offerta di se stessi come vittima. Leggo, fratelli. Dice Luisa: trovandomi nel solito mio stato, mi son trovata fuori di me stessa, dentro di una chiesa, ed ivi c'era un sacerdote che celebrava il divin sacrificio. E mentre ciò faceva, piangeva amaramente e diceva: la colonna della mia chiesa non ha dove poggiarsi. Nell'atto che ciò diceva, ho visto una colonna che la sua cima toccava il cielo, e al di sotto di questa colonna stavano sacerdoti, vescovi, cardinali e tutte le altre dignità che sostenevano la detta colonna. Ma con mia sorpresa ho fatto per guardare ed ho visto che di dette persone chi era molto debole, chi mezzo marcito, chi infermo, chi pieno di fango. Scarsissimo era il numero di quelli che si trovavano in stato di sostenerla, sicché questa povera colonna, tant'erano le scosse che riceveva al di sotto, che tentennava senza potere star ferma. Al di sopra di detta colonna vi era il Santo Padre, che con catene d'oro e coi raggi che tramandava da tutta la sua persona, faceva quanto più poteva a sostenerla, ad incatenare ed illuminare le persone che dimoravano al di sotto, benché qualcuna se ne fuggiva per avere più agio a marcirsi ed infangarsi, non solo, ma di legare ed illuminare tutto il mondo. Mentre io ciò vedevo, quel sacerdote che celebrava la messa, dice Luisa, sto in dubbio se fosse sacerdote oppure nostro Signore, mi pareva che fosse, ma non so di certo. Ecco, quel sacerdote mi ha chiamato vicino a sé e mi ha detto: figlia mia, vedi in che stato lacrimevole si trova la mia chiesa? Quelle stesse persone che dovevano sostenerla vengono meno e con le loro opere la battono, la percuotono e giungono a denigrarla. L'unico rimedio è che faccia versare tanto sangue da formare un bagno per poter lavare quel marcioso fango e sanare le loro piaghe profonde, imperocché sanati, rafforzati, abbelliti in quel sangue, possano essere strumenti abili a mantenerla stabile e ferma. Poi ha soggiunto: io ti ho chiamato per dirti, vuoi tu essere vittima e così essere come un puntello per sostenere questa colonna in tempi sì incorreggibili? Io in principio mi sono sentita correre un brivido per timore ancora non avessi la forza, ma poi subito mi sono offerta ed ho pronunziato il fiat. In questo mentre mi sono trovata circondata da tanti santi, angeli ed anime purganti che con flagelli ed altri strumenti mi tormentavano. Ed io, sebbene in principio avvertivo un timore, ma poi, quanto più soffrivo, tanto più mi veniva la voglia di patire e gustavo il patire come un dolcissimo nettare. E questo molto più che mi ha toccato un pensiero: chissà che quelle pene potessero essere mezzo come consumare la vita e così poter spiccare l'ultimo volo verso il mio sommo e unico bene? Ma con mio sommo rammarico, dopo aver sofferto acerbe pene, ho visto che quelle pene non mi consumavano la vita. Oh Dio, che pena questa fragile carne mi impedisce di unirmi col mio sommo bene. E conclude: dopo ciò ho visto la sanguinosa strage che si faceva di quelle persone che stavano al di sotto della colonna. Che orribile catastrofe! Scarsissimo era il numero che non rimaneva vittima. Giungevano a tale ardimento che tentavano di uccidere il Santo Padre. Ma poi pareva che quel sangue sparso, quelle sanguinose vittime straziate, erano mezzi come rendere forti quelli che rimanevano, in modo da sostenere la colonna, senza farla più tentennare. Oh, che felici giorni dopo ciò spuntavano! Giorni di trionfi e di pace, la faccia della terra pareva rinnovata, la detta colonna acquistava il suo primiero lustro e splendore. Oh, giorni felici! Da lungi io vi saluto, che tanta gloria darete alla mia Chiesa e tanto onore a quel Dio che ne è il capo. Volume 3, 1 novembre 1899. Siano lodati Gesù e Maria.